Radio Nuova Trieste presenta Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.
Buongiorno cari ascoltatori. Benvenuti in questo appuntamento settimanale di Famiglia e Vita. Festa della donna è il titolo che ho scelto per questa conversazione, visto che l'8 marzo, come ogni anno, è celebrata la festa della donna. Ecco, io direi che questa parola festa forse andrebbe tolta, perché parlare della donna e focalizzare l'attenzione su quella che è la sua situazione, le sue difficoltà e gli aiuti e le attenzioni che dovrebbe avere, credo sia importante. Parlare di festa sembrerebbe che è qualcosa di così ludico, che mal si accompagna a una realtà che vediamo intorno. E questo vi dirò che mi ha colpito in particolare per alcuni articoli che mi sono capitati tra le mani e che sono un po' particolari, ecco, ma molto molto preoccupanti. Uno è: dall'Albania fino al Montenegro, la piaga degli aborti selettivi. Migliaia di coppie interrompono la gravidanza per non avere figlie femmine. Numeri record a Tirana. Vediamo cosa dice l'articolo. Il problema, sebbene forse non così marcato come un decennio e passo fa, sotto traccia ancora perdura. E in parte dei Balcani, quelle dove la cultura patriarcale è più forte, per alcuni avere un figlio maschio invece di una femmina rimane ancora oggi quasi un imperativo morale o un obiettivo da raggiungere con qualsiasi mezzo, perfino ricorrendo all'interruzione di gravidanza. Il fenomeno degli aborti mirati per selezionare il maschio, infatti, nei vicini Balcani non si riesce a fermare. In Albania la questione è particolarmente d'attualità. Negli ultimi 10 anni il paese ha perso 21.000 femmine, ha spiegato Bello all'agenzia AFP. Perso per aborti, perché quando i futuri genitori vengono a sapere che il feto nel grembo della madre è di una femmina, per varie ragioni preferiscono l'aborto, ha aggiunto. Una scelta presa in particolare da famiglie che hanno già figli, ha spiegato l'UNFPA. Quasi un quarto delle coppie, appena scoperto il sesso del nascituro, attraverso ormai comuni test del sangue precisi fino al 90%, quando si tratta di un'altra bimba invece del maschio desiderato, decide per l'interruzione. La pratica, ha spiegato l'AFP, basandosi sui dati dell'ONU, dal 2000 al 2020 in Albania sono nati in media 111 maschi ogni 100 femmine, un'enormità, dato che in natura il rapporto tra maschi e femmine alla nascita è di 105 contro 100. E si tratta del quarto dato più alto al mondo nel periodo preso in considerazione, dopo Cina, che è conseguenza della politica del figlio unico, e Azerbaigian, Armenia, appunto, Albania e Vietnam, seguiti da India e Georgia. Tutti i paesi dove il fenomeno degli aborti selettivi è stato o è ancora endemico. Ecco, io personalmente sapevo della Cina e dell'India, che se ne è sentito parlare anche in passato, ma vedete come la cultura, diciamo, in cui dice ci deve essere il figlio maschio e se per caso c'è già una femmina, un'altra femmina non è accettabile, è veramente preoccupante, e soprattutto in queste giornate che si parla della festa della donna. Ecco, credo che peggio di così essere selezionati alla nascita non può succedere. Il quadro, va detto, è migliorato negli ultimi 4 anni anche grazie a campagne di sensibilizzazione, ma i dati per l'Albania rimangono ancora più alti della media biologica, ha spiegato l'esperto di demografia. L'Albania non è però un'eccezione nei Balcani. Basta fare qualche chilometro più a nord, in Montenegro, e il problema degli aborti selettivi ritorna alla ribalta. Secondo dati dell'Ufficio di Statistica di Podgorica, il Mondstadt, negli ultimi 15 anni sono state quasi 5.000 bimbe in meno rispetto ai maschi, numeri che confermano che gli aborti selettivi continuano, con il solo anno 2016 che ha visto numeri in linea con quelli normali. Differenze così marcate tra maschi e femmine alla nascita non sono possibili senza un intervento umano. Leggi gli aborti, ha confermato l'esperta del tema, Jovana Davidovic. Le nuove tecnologie che permettono i test prenatali già all'ottava settimana portano le donne a ricorrere alla pillola abortiva, anche senza rivolgersi al medico, ha confermato da parte sua Mirko Varic, medico dell'ospedale di Nikšić. Situazione simile in Kosovo. Malgrado recenti miglioramenti, la percentuale di maschi alla nascita rimane più alta. Il culmine della denigrazione della donna si manifesta nell'incessante desiderio del kosovaro medio di avere un figlio maschio e ci si può spingere fino agli aborti selettivi per raggiungere l'obiettivo. Ha confermato anche un'inchiesta del New Eastern Europe e alla fine un femminicidio che si manifesta prima che una bambina nasca. Ecco questo quadro così triste. A questo quadro, diciamo così triste, fa contrapposizione un altro aspetto sempre relativo alle donne e sempre relativo alla nascita, ed è un articolo che ho visto su un altro giornale a firma della Olimpia Trazia, che è la presidente del movimento per politica, etica e responsabilità. E dice l'articolo: non è violenza impedire alle donne di essere madri? Ecco, un altro aspetto, torno a dire, di una situazione delle donne relative alla nascita. Come madri, non più come soggetti soppressi. E qui dice Olimpia Tarzia: vorrei affrontare questa riflessione con una prospettiva di sguardo di donna e di madre. La cronaca ci riporta continui terribili casi di violenza sulle donne. Ma mi domando, perché nulla mai si racconta sulla violenza devastante causata da un aborto? Eppure riguarda, secondo i dati ufficiali, circa 70.000 donne l'anno. Devastazione che nel mio quarantennale impegno per la vita ho colto nel cuore profondamente ferito di chi l'ha vissuto, e nello sguardo irrimediabilmente malinconico per un figlio mai nato, perché non è stato loro tutelato il diritto di essere libere di non abortire. Sarebbe bastato accoglierle, ascoltarle, aiutarle e superare le difficoltà. Silenzio assoluto poi sulla drammatica solitudine di oltre 12.000 donne che ricorrono all'aborto clandestino. Non è catalogata come violenza. Ci siamo tutti commossi nel vedere la piccola Indy Gregory stringere la mano della mamma poco prima che l'eutanasia di Stato le togliesse la vita. Ma nulla mai si racconta della quotidiana violenza tramite la selezione eugenetica, praticata su migliaia di nascituri, colpevoli di non essere perfetti nell'arbitraria scala della qualità di vita divenuta ormai in dogma. E non è forse una violenza insopportabile, una moderna schiavitù, affittare l'utero di donne povere e disperate per vendere il figlio a ricchi e VIP? Inclusione, parità di diritti, uguaglianza, solidarietà, termini che troviamo copiosi in qualsivoglia iniziativa culturale e sociale, ma che, quando riguardano malati terminali e disabili gravi, in ossequio alla stringente logica del politically correct, svaniscono drammaticamente, squarciando il velo di ipocrisia che copre l'implacabile cultura dello scarto. C'è chi ritiene troppo inquietante e sconvolgente volgere lo sguardo verso chi chiede di morire, perché è sofferente solo. Troppo impegnativo garantirgli dignità nel morire, alleviandone le sofferenze con le cure palliative, e dunque ne sentenzia la morte, ammantandola di una presunta misericordia. Confusione e disorientamento, complice antilingue e decadenza del pensiero. Equivoci, alterazioni dell'informazione scientifica, illogicità disarmanti, assurdità, mascherate in varie modo, sono propinate oggetto continuo, col risultato che la gente capisce sempre meno cosa è vero e cosa è falso. Non è un fatto di fede. Il piccolo bambino concepito non è un progetto di vita, né un fatto politico o un'invenzione della Chiesa, bensì un nuovo individuo della specie umana, dotato di una sua personale e irripetibile identità. Un figlio, insomma, il più debole e indifeso figlio della comunità umana. Non si vede, non si sente, non può scendere in piazza per far valere il suo diritto a nascere e soprattutto non vota. Se si rinuncia a difenderlo, come potrà essere esercitata l'attenzione verso altri deboli e fragili? La vita dei bambini nati e non nati viene sempre più concepita come funzionale ai desideri degli adulti. Non è questo il futuro che vogliamo per i nostri figli. Ecco, un articolo ampio a 360 gradi che parla di vita in tutte le situazioni, ma che parte da una domanda che nessuno mai si pone. Non è violenza impedire alle donne di essere madri? Ecco, io credo che in questa giornata della festa della donna, oltre a vedere tutte le situazioni in cui anche nel nostro paese la donna fa fatica ancora ad affermare i suoi diritti, ecco, spesso viene un po' messo in secondo piano il diritto di essere madri. E questo perché prima si parla di donna che deve essere equiparata all'uomo nella sua retribuzione, e questo è giusto quando il lavoro è analogo, e si parla di suoi diritti di ogni tipo, politici, per cui si mette la preferenza femminile per facilitare la votazione delle donne, ma io credo che fondamentale è proprio assicurare alle donne la possibilità, oltre che di nascere, cosa che abbiamo visto in Albania è un po' precaria, ma anche quella di essere donne fino in fondo e quindi di diventare madri se lo desiderano nel momento più opportuno, non quando magari l'età è vicina alla fase finale della vita fertile, i 40 anni, cosa che spesso oggi succede. Ecco, pensiamo che l'età migliore sarebbe tra i 20 e i 35 anni e poche riescono a diventare madri in quel periodo per vari motivi, soprattutto legati all'inserimento nel mondo del lavoro e nella società. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.